su Celluri e Celluloide. Il saluto mio va a Gabriele Niola.
Buonasera.
Come va?
Benissimo.
Come sta la badante?
Molto bene anche lei. Pensa che sta facendo l'aperitivo di Natale al lavoro. Pensa te.
Capito?
O almeno così dice.
Così dice, è quello che lo stavo dicendo pure io. Così dice. Bisogna capire se poi sia vero o meno. Dovresti mettergli un tracciatore, un tracker.
E poi vedo che va nei night anni 60 a Via Veneto.
Nei dancing. No, si chiamavano, erano le... Porco cane, non mi ricordo come si chiamavano negli anni 40-50. C'erano le... Vabbè. Insomma, come stai, Gabriele?
Bene, tutto bene.
Oh, vedi... Allora, oggi c'è parte la seconda stagione di Richard.
Jack... È vero, ieri è partita invece la seconda parte dell'ultima stagione di The Crown, anche quella attesissima. E che altro è partito? Basta.
No, ci sono un sacco di serie e di film dedicati al Natale, quello sì, ne ho visti almeno 30, 40 di film dedicati al Natale, ma una cosa pazzesca, tantissimi erano. Comunque, vabbè, ma lui, questo Richard, ma come fa a essere così grosso? Beh, veramente, ma è più grosso di The Rock.
Sono esagerare.
No, ma guarda, è veramente enorme.
Nessuno è più grosso di The Rock.
Tu dici,
Tu devi vedere Vin Diesel accanto a The Rock.
Diventa uno scriccio
minuscolo. Sì.
Mentre si stanno preparando Beverly Hills Cop 4.
Ho visto il trailer.
Com'è?
Ma, cioè, se c'è uno che ha sbagliato tutto negli ultimi 20 anni è Eddie Murphy. Quindi la fiducia è zero.
Ammazza, sì, ma è sparito Eddie Murphy, ma come mai sta cosa?
No, fa film minuscoli per famiglie, ne fa uno l'anno, orribile, e fine, e basta.
Sì, ma da superstar mega galattica, sì, esatto, che guadagnava cifre iperboliche.
Esattamente.
Cioè, una domanda che magari non ha risposto.
Figli, no, ha avuto un numero di figli senza senso, cioè tipo, non so, 8, una cosa del genere.
Quello più o meno.
No,
sì,
ha deciso di chiudere, cioè di fare questa cosa ogni tanto, e comunque quell'impero va mantenuto, quindi ogni tanto monetizza la sua fama. Però così, insomma, a tempo perso, non fa nulla mai di realmente impegnativo. Per esempio, gli era stato pure detto, lui aveva iniziato, oltre alle trasmissioni umoristiche in TV, anche faceva lo stand up comedian con dei tour incredibili, gli avevano proposto di rifare un altro grande tour, ma lui era proprio col cavolo, cioè non ci pensa minimamente proprio.
Cioè, lui vuole stare in famiglia con i figli. Beh, è una bella
sì,
cosa, no?
Va benissimo, cioè è andato in pensione presto, sostanzialmente.
Penso, mi immagino se lo possa permettere con tutto
torna a fare queste operazioni. Ha fatto anche l'anno scorso il Principe cerca moglie 2, fa queste operazioni che proprio prendi soldi e basta. Per mantenere tutto questo, per mantenere la sua pensione dorata.
Certo, ma soprattutto per mantenere 9 figli.
Capito, quegli standard a cui non penso voglia rinunciare.
Immagino proprio di no. Comunque, vabbè. Senti, insomma, ieri e oggi sono usciti bei film. Cioè, prima di tutto io ho visto il trailer di Adagio. E dal trailer sembrerebbe molto bello.
È un gran buon film, Adagio. Assolutamente sì. È un poliziesco romano in cui un ragazzo, che è diciamo il protagonista di questa storia, anche se è un esordiente, un attore che non abbiamo mai visto prima, un ragazzo all'inizio viene usato da qualcuno, da Adriano Giannini, che all'inizio non capiamo esattamente chi è, cioè che ruolo ha questa persona, perché fa quello che fa. Comunque viene usato da questa persona per installare delle cimici a una festa. Lui viene inserito in questa festa molto grande, molto importante, deve riprendere una certa persona, però succede un casino, il ragazzo vede che anche lui è ripreso, si spaventa e scappa, basta, via, prende, esce, scappa nel motorino e se ne va. Ma in realtà ormai ha fatto delle riprese, il telefono cellulare con cui ha fatto quelle riprese ce l'ha in tasca. Quindi lo cercano tutto il mondo.
Questo
Adriano Giannini lo cerca, lui lo sa e si rivolge a questi tre. questi tre vecchi romani, sono Tony Servillo, Francesco Favino e Valerio Mastandrea, che hanno avuto un ruolo una volta, ma adesso ormai sono vecchi, non gliene frega più niente di nulla di nessuno, ma chiaramente ci sarà qualcosa che succede.
Immagino. Però vale la, cioè era come uno se l'aspettava questo film, cioè molto molto bello.
Allora guarda, è un film che ha dei difetti, senz'altro, cioè non è un film perfetto, non è un film, però secondo me nel complesso è un gran bel film, poi ne possiamo parlare, possiamo dire ma secondo me quella cosa funziona di meno, ma quello se lo potevano pure risparmiare, va bene, però nel complesso uno dice va bene, ma io ne vorrei vedere uno l'anno di film così almeno.
Quindi Stefano Solli mi ha promosso a pieni voti?
Sì, assolutamente.
Beh cavolo, è uno dei più bravi registi italiani oggi lui?
Ma sicuramente è uno dei pochi che ha si è inventato una cosa sua, un modo
uno
di
stile.
Fare film suo, uno stile, un'immagine, ma anche se vogliamo un universo narrativo. Il mondo adesso, da quando lui ha ricominciato con Romanzo Criminale, facciamo un sacco di film criminali, ma sembrano tutti generici. I suoi invece hanno sempre la loro personalità, sono sempre coerenti e soprattutto sono quelli che dettano la linea. Tutti gli altri cercano bene o male di imitare lui. Cioè, quante volte voi avete visto adesso rappresentati i camorristi come visivamente, come quelli di Gomorra, con quei tagli di capelli, quegli abiti, quelle cose, ha deciso lui, cioè, che poi probabilmente è ispirato alla realtà, per carità, però al cinema ha deciso lui come si fanno i mafiosi oggi, che non è poco.
Senti, potremmo accostare, parlo anche in generale, no? In generale per arrivare poi a lui, che un regista ha uno stile come per esempio un chitarrista il suo, cioè è riconoscibile dal
allora,
tocco di chitarra?
Dipende, perché esistono grandissimi cineasti, insomma, Billy White, per dire, grandissimi, che se tu non sapessi che il film è suo non è che lo riconosci subito da un'inquadratura, no, però poi ne esistono anche tanti, pensate a Wes Anderson, insomma ne sono tantissimi, per Tarantino ti bastano due scene, ho capito questo è Tarantino, anche Woody Allen, pensate, lo riconosci immediatamente. Quindi sì, ci sono sia quelli che sono invisibili sia quelli che invece, come i grandi musicisti, basta una nota.
Ho capito. Senti, mentre consiglio agli ascoltatrici e agli ascoltatori Uno splendido errore, una serie televisiva per adolescenti come noi, Gabriele, ne ho fatto anche una recensione su un noto socials, che è stata pluripremiata.
Ha vinto premi in tutto il mondo.
È stata pluripremiata, è andata a Los Angeles Times, l'hanno ripresa, l'hanno analizzata, ma questo modo di scrivere, queste dinamiche,
innovativo.
Questo stile così rivoluzionario, questo linguaggio così particolare, così creativo. Te lo consiglio, che non è una serie di piangere, però quasi.
Ok. Una risposta a fare fuori. No, invece adesso a me mi tocca fare una cosa che io non voglio fare, ma mi tocca farlo perché io di fronte alla qualità io mi arrendo. Mi tocca consigliare una serie TV.
Aspetta, non so, che poi non so. No, siccome tu hai perso il piglio delle serie TV, devo capire se è giusta o meno, perché
guarda, dai, se io arrivo a consigliarvi una serie TV, cioè stiamo parlando dell'eccellenza, Blue Eye Samurai, il samurai dagli occhi blu, è una serie animata ma per adulti, nel senso che è piena di nudità, di tantissimo sangue, cioè è come erano le serie TV a inizio anni 2000, cioè con contenuti tostissimi, bellissima, una serie eccezionale in 8 puntate che ha poi un seguito, cioè ci sarà una seconda stagione, è già stata annunciata, sta su Netflix, e lo spunto è fortissimo. C'è stato un momento nella storia del Giappone in cui il Giappone si è chiuso, cioè non accettava niente da fuori perché volevano tenere la purezza del Giappone, è stato tipo nel 600, quindi epoca di samurai e queste cose qua, nulla poteva entrare da fuori. In quest'epoca c'è questo samurai che ha gli occhi azzurri, quindi palesemente è un mezzo sangue, palesemente, quindi impuro, e gira con una violenza e un desiderio di vendetta alla ricerca di questo padre, perché da qualche parte c'è un occidentale che è suo padre, con gli occhi azzurri, perché la madre è giapponese, e si scoprirà perché vuole vendicarsi, perché c'è sta violenza, perché è stato detto. La serie è fenomenale, veramente. ed è, non è giapponese, è una serie occidentale, non c'entrano niente i giapponesi con questa serie, ma lo stesso è bellissimo.
A proposito di serie orientali, credo sia coreana o giapponese, non lo so, di, non so se ti è capitato di vederla, uscita questi giorni, di questo è sempre adolescenti, che lui è insomma un po' uno sbruffone eccetera, uno che sa fare il karate, dalle botte di menare eccetera, ma meno a tutti, no, però aiuta i più deboli. Lui muore ma poi lo fanno risorgere per combattere il male, non l'hai visto?
No, non l'ho visto.
Dove c'è raffigurato Dio, credo, comunque sì, perché poi è Dio, col ciuccio in bocca.
No, ok, non l'ho visto. La ricorderei se l'avessi visto.
Non ricordo il titolo perché ne ho viste due puntate, ho fatto ma com'è. Però devo dire che è carina. Questa cosa che c'è, questo Dio giovane, no? Lo chiamano, credo, il piccolo, non, il piccolo qualcosa, e parla con sto ciuccio in bocca.
Ma a proposito di rappresentazioni di Dio, esce in sala questa settimana un film in cui c'è il Dio, e il Dio lo interpreta, e devo dire che è un'idea fenomenale, Giovanni Storti, che è Giovanni di Aldo Giovanni e Giacomo, quello coi baffi.
Ma che film è?
Si chiama Santo Cielo, è il film di Ficarra e Picone. È un film brutto, a me non è piaciuto per niente. Solitamente per loro mi fanno ridere, i loro film sono divertenti di solito, ma questo non mi è piaciuto per niente. Però devo dire che c'è questa idea molto azzeccata che Dio è Giovanni di Aldo Giovanni e Giacomo, con il suo carattere che ha sempre, un po' pignolo, un po' stufo delle cose. Devo dire che quella roba lì fa molto ridere. Il resto del film no, è la storia di quest'angelo che è Picone, Valentino Picone, che si fa mandare sulla terra perché deve nascere il nuovo messia, quindi deve mettere incinta in maniera immacolata, solamente imponendo la mano sulla pancia, una donna, ma si sbaglia e tocca Ficarra, l'altro del duo, che quindi rimane un uomo che rimane incinta. Ora, l'idea poteva avere un senso, l'idea, figuriamoci, poteva avere un senso, ma proprio non è divertente. Io sono rimasto abbastanza, è un film estremamente cristiano. Già loro avevano fatto Il Primo Natale, che era un film sulla natività, cioè Giuseppe e Maria, proprio, che loro viaggiano nel tempo e finiscono a Betlemme. E adesso quest'altro non solo, vabbè, riguarda questioni cristiane, ma è proprio cristiano come film, anche se abbastanza progressista. Cioè non è cristiano duro e puro, è più, diciamo, corrente Bergoglio, più aperto. Sì, esatto. Però devo dire che era tanto tempo che non vedevo un film italiano cristiano.
Sotto Natale farà un sacco
loro solitamente incassano parecchio, vediamo. È il film italiano che dovrebbe incassare di più, poi in realtà esce nello stesso giorno di Adagio, è completamente diverso, è un film di spararsi e vecchi bastardi in cui non c'è neanche uno buono, non c'è neanche uno buono in Adagio,
tutti cattivissimi, che bello,
sì, esatto, uno peggio dell'altro proprio. Per cui la scelta è tra il bene e il male.
Ti do la classifica: Wonka al primo posto con quasi 500 sacchi, Santo Cielo al secondo con 140.000 euro, Ferrari al terzo con 2,70. Perché sta al terzo? Boh, vabbè. C'è ancora Domani al quarto con 30 milioni.
30, forse riesce a battere Barbie ha fatto 32, difficilissimo, però forse ce la può ancora fare, perché weekend scorso ha fatto 2 milioni, c'è ancora Domani, quindi una cifra incredibile. E la cosa pazzesca è che il weekend prima aveva fatto sempre 2 milioni, cioè non cala, rimane costante questo incasso. Adesso questa settimana non penso ce la può fare, perché escono troppi grandi film, esce Wonka, esce Adagio, esce Ferrari, cioè è troppo, e infatti non credo che ce la fa arrivare a 32, forse ce la farà nel prossimo anno a arrivare a 32, cioè a furia di piccole riuscite, di cose, forse alla fine ce la fa. Però il campione dell'annata probabilmente sarà Barbie.
Mentre invece l'hai visto Ferrari?
Ferrari è terribile, io non so come sia successo, è un film di Michael Mann, quello dell'ultimo dei Moicani, Hit la sfida, cioè un regista eccezionale, immenso. Però questo è un film, una fiction Rai, una cosa terribile, con Adam Driver che fa Ferrari, non somiglia per niente, poi sono un po' di parte, Penelope Cruz che fa la moglie di Ferrari, e ci sono proprio errori tecnici, momenti in cui c'è l'incidente con la macchina, ma tu vedi che c'è un manichino a bordo, e proprio si muove come un manichino quello, Madonna, non è un umano. È proprio terribile, anche abbastanza noioso narrativamente. insomma, veramente
una fresa. Però ha fatto 300 sacchi, qua incassato quasi.
Vabbè, comunque Ferrari in Italia,
lo so. Ma no, io non ho capito, ma perché sti film Ferrari, Lamborghini, questi qui non li fanno gli italiani?
Allora, Lamborghini l'ha fatto un italiano, eh?
Sì, ma era terribile.
Coprodotto da un italiano, terribile, terribile. E questo è coprodotto dallo stesso, perché non lo so, perché non la fanno quelli con i soldi? Questo devo dire, non lo so. È una domanda a cui non ho una risposta.
Perché il marchio Ferrari, cioè in Italia è Ferrari e la pizza, cioè queste, eh?
No, no, ma certo, adesso lo potevamo fare banali... noi con un attore straniero, quindi avere, no, una risonanza mondiale.
Banalizzo molto pizza e Ferrari, no, però. Ma secondo me se l'avessimo fatto con un cioè se fosse stato fatto con un gran bel regista, con i soldi e con attori italiani, secondo me avrebbe fatto un sacco di soldi e sarebbe venuto pure
così,
bene.
Mi posso permettere?
Ma certo, devi
fare così, cioè 100% italiano, ma io ti direi, ma a questo punto fai una serie, ti conviene. Cioè gira meglio una serie italiana rispetto a un film italiano.
Guarda, sono d'accordo.
Una serie su, che ne so, io lo farei così, la farei su un anno, prendiamo un anno cruciale nella vita della Ferrari, no? Del cosa, eh? Ci mettiamo dentro un po' tutto, anche i flashback del passato, ci mettiamo un sacco di cose e 6 puntate, non tante, 6 puntate e via.
Come hanno fatto per Olivetti. Olivetti è una bellissima serie. Tu non, esatto. Non so se l'hai vista.
C'era coso, no? Zingaretti.
Bellissima serie, a me è piaciuta tantissimo. E di questi, diciamo, personaggi, di questi industriali illuminati, no? Se vuoi. Hai ragione. Una serie, secondo me, una serie importante, cioè con i soldi dentro veri. Sì, secondo me avrebbe sfondato anche nel in the world proprio. Senti il mio inglese. Vabbè, invece Wonka.
Oh, Wonka è un po' il vediamo che succede, ma il vincitore disegnato di queste feste. Dovrebbe essere il film che sulla carta va meglio di tutti. Adesso vediamo cosa succederà. È il prequel di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, il film del 76 che poi era tratto dal racconto di Roald Dahl, quello con Gene Wilder. Ed è terribile, bruttissimo.
A mappa, oggi è massacrato volta. Tutti, a parte Adagio, è massacrato adagio. Tutti.
È bruttissimo perché, allora, innanzitutto, fa ridere che stanno nascondendo il fatto che è un musical. Cioè, in nessun trailer si vede che è un musical, non si vedono mai le canzoni, ma questo è un musical cantato con le canzoni. Però non dice nessuno, nascostissima questa cosa. Prende una storia che era molto strana, sicuramente l'avete visto tutti Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato, il film del 76, era una storia stranissima, nel senso che il personaggio di Willy Wonka era stranissimo, un po' inquietante, abbastanza cattivo, in cui ci sono questi bambini che visitano la fabbrica di cioccolato che sono pessimi e vengono uno per uno cacciato via, e era il suo fascino, era un fascino pazzesco questa cosa. E hanno preso questo personaggio per raccontarne le origini, cioè come è nata la sua fabbrica di cioccolato, e l'hanno trasformato in un personaggio come tutti gli altri. Cioè questa è una storia come si fanno le storie oggi, uguale, identica a tutte le altre.
E poi un musical, mamma mia.
Sì, c'è anche una parte avventurosa, le esplosioni, le fughe, la persona catturata che va salvata, un gruppo di outsider che cerca di battere il cartello dei cioccolatai, insomma... è abbastanza pietoso, e devo dire il protagonista è Timothée Chalamet, che a me piace abbastanza, ma devo dire che qui non riesce a creare un personaggio, cioè questo Wonka suo non ha nessuna personalità, ed è una colpa sicuramente della scrittura del film, ma a un certo punto anche sua, che è avviato a essere una grande star, e quello che fanno le grandi star è creare dei personaggi al di là anche della scrittura. Pensate a che lavoro pazzesco ha fatto Robert Downey Jr. quando ha interpretato Iron Man. Ha creato di fatto una personalità unica, calamitante, magnetica, che è il successo di quei film, e per un certo periodo è stato il successo di tutta la Marvel, che dipendeva da quel personaggio. Queste sono le star, il lavoro che ha fatto, che ne so, Clint Eastwood sui personaggi di Sergio Leone, cioè dandogli un che di unico. In questo film non c'è per niente. E ovviamente il paragone con Gene Wilder, che aveva creato un personaggio senza senso, eccezionale, è impietoso.
A proposito di Sergio Leone, ho rivisto giorni fa, c'era una volta il West, la prima mezz'ora, dove non succede assolutamente, i primi 20 minuti, dove non succede assolutamente nulla, dove c'erano le inquadrature, tu ricordi quel film lì, no?
Immagino. Come no, i titoli di testa più lunghi di sempre.
E ci sono loro che, quei 3 o 4 che stanno lì e aspettano lui, no? Aspettano Charles, sì. Bronson. Madonna, che bello che è, porco cane. Ma che cavolo, che inquadrature incredibili, ma come cavolo gli è venuto in mente, che poi non stanca mai, cioè io lo conosco a memoria e tra me e me dicevo ma guarda quanto è bello, ma guarda che immagini, e speri sempre che non finisca mai questa cosa, questa attesa, no? Ma vabbè, Sergio Leone era un grande, veramente un grande. Guarda, un po' di messaggi, sei pronto?
Vai.
Giorni fa ho visto Help Me, simpaticissimo, io Lillo lo amo, scrive Alessandro. Gnola diceva che Santa Maria parlava col dialetto civitanovese.
Confermo.
Dice, ma qui Civitonico aveva poco di quella parlata. Dice.
Allora, io te lo dico perché è quello che hanno detto i creatori. Hanno detto, gli abbiamo dato un dialetto di Civita Castellana. Poi io non sono un esperto di dialetti, se tu mi dici che invece non è così, registro questa informazione. Però tu registra il fatto che questo è quello che dicono gli autori. Mm-hmm.
Poi, ma il grande critico, attenzione, il grande critico
sono io.
Certo. Ha visto il documentario sui CCCP?
No, ma? Ho visto il documentario su Richard Benson.
Ah, come si sta? Com'era?
Benson, la vita è il nemico. Allora, andiamo dritti al punto. Cioè, c'è una cosa di Richard Benson che è pazzesca, che non si capisce niente della sua vita. Cioè, lui ha sempre raccontato la sua vita mettendoci talmente tante falsità che non è mai chiaro cosa sia vero e cosa no. E c'è una serie di misteri pazzeschi. Questo documentario, devo dire, va a recuperare un sacco di persone che lo conoscevano ai tempi del buon vecchio Charlie, degli inizi, quindi insomma, lo conoscevano anche da ragazzo e quindi sanno una serie di cose, quindi si ricostruisce effettivamente molto della società, dove venga, anche il fatto per esempio che, io non lo sapevo, apparteneva a una famiglia estremamente borghese, nel senso che la madre era un'ereditiera di una fabbrica di birra Pilsner, per dire, quindi comunque era un'infanzia molto borghese. E si racconta anche che gli è successo, anche se come sempre rimane un mistero intorno all'incidente di Ponte Sisto, quando si è buttato da Ponte Sisto, comunque non si capisce perché e per come, però insomma dà molte informazioni, che è una, diciamo, delle cose che deve fare un documentario.
Certo.
Questo è, diciamo, poi il documentario ufficiale, perché ci sono tutte le ultime immagini di Benson, cioè la troupe stava con lui negli ultimi 3 anni, diciamo, di vita. Però è un documentario noiosissimo, nel senso che indugia in una maniera allucinante sugli ultimi anni, cioè almeno un terzo che se ne potrebbe andare del documentario, perché racconta sempre la stessa cosa, tra l'altro poi con una totale mancanza di tatto nei confronti del fatto che era, insomma, stava messo malissimo.
In questi casi, male, certo.
lo si deve riprendere, insomma, con una certa grazia, mentre invece questo documentario va giù pesantissimo, con immagini bruttissime che ne enfatizzano enfatizzano il pietismo, che è bruttissimo. Questo, insomma, mi ha molto infastidito. Per il resto devo dire che le persone coinvolte sono quelle giuste, ci sono tutte le persone che devono parlare in questi casi, il lavoro di archivio anche è fatto abbastanza bene, manca una lettura, cioè manca una spiegazione di questo personaggio così particolare e così strano, che è passato da essere diciamo ammirato e come dire venerato a essere dileggiato,
schernito,
esatto, questa cosa un po' manca, è un po' noioso, cioè non è granché, però è quello che abbiamo.
Però insomma racconta la sua storia,
sì, questo se non altro, la sua storia la racconta bene.
Peraltro io lo intervistai più e più volte, insomma lo conoscevo, andavo a vedere i suoi primissimi
concerti. Non ho detto una cosa fondamentale: una delle persone che parlano di più di questo documentario, più intervistate, è Armandino.
Lo so, perché lui l'ha fatto suonare credo 100
certo.
volte.
Certo.
E devo dire, lui musicalmente ne sapeva veramente tanto.
Certo.
Credimi, è stato uno dei pochi a mettermi quasi in difficoltà, te lo confesso. Era uno, e poi aveva una capacità dialettica notevole, conosceva la musica, ecco, era uno che non faceva finta, conosceva veramente la musica. Poi era una persona meravigliosa, una persona veramente a modo, un galantuomo, se mi passi il termine, veramente un galantuomo. Una persona bella, solare nella sua nel suo mondo un po' gotico, no? un po' schivo, un po' smargiasso, però poi a microfoni spenti insomma, è una bellissima persona. Comunque questa è una cosa che ho sempre detto e che continuo a dire.
C'è una cosa incredibile. In quel documentario, siccome prendono molte immagini da YouTube, di cose di Benson, recenti, apparizioni, video, ci sono anche delle immagini mie, girate da me, che stanno su YouTube non con il mio nome, e che hanno preso. Quindi ci sta anche roba, perché io una volta andai a un evento, avevo tipo 22 anni, ripresi tutto quanto, quindi c'è anche una roba mia. E non mi hanno pagato, vabbè,
ma figurati, perché dai, guarda che taccagno che sei, io sono un taccagno. Allora, Blue Eye Samurai, stupenda, aspettiamo la seconda, Enrico da Carrara.
Blue Eye Samurai, t'ho detto, se arrivo addirittura io a consigliare una serie, beh, veramente.
Poi Giova, che salutiamo, Giova. Netflix ha finalmente divulgato i dati d'ascolto, la Cortellesi ha già superato Barbie, qui dice lui.
No, Barbie 32, Cortellesi 30 al momento.
Giovanni dice questo.
Adesso vado a controllare, per carità, non vorrei.
No, no, io pure ho controllato sciocchezza. Era a 30 fino a ieri, era a 30. Però che Netflix ha divulgato,
sì, Barbie 32, c'è ancora domani 30.
Ha toppato, Giova, ha toppato. Sì, ma sta cosa che Netflix ha divulgato i dati, che dici?
Sta cosa, scusa un secondo, perché non vorrei che. Ah no, ecco dove l'ha superato. Ecco, scusami, Giovanni, non ha detto una cosa interamente falsa. Ha superato Barbie quanto a numero di biglietti staccati. Poi Barbie è incassato di più, perché va più nei multisala dove i biglietti sono più onerosi, cioè ha un costo di un biglietto un pochino più alto, e quindi ha fatto più soldi. Però più persone sono andate a vedere il film di Paola Cortellesi, questo sì.
Poi qui scrive: ciao, sto guardando Only Murders in the Buildings, bellissima, io la sto vedendo, l'ho vista la prima stagione, mi sembra anche la seconda, sto vedendo, non ricordo. Bella, costumi, fotografia, storie, tutto perfetto. Cosa pensate di Palazzina Laff?
No, proprio no, per me proprio no, cioè cinema vecchio stampo, è un film che esce settimana prossima, se non sbaglio. È un film di Michele Riondino, con Michele Riondino e Elio Germano, storia di operai e fabbrica di padroni cattivi e poveri operai maltrattati, che per carità è pure vero, è una storia vera, non è che sia fasullo, anzi, ma è proprio cinema vecchissimo, molto, in cui questi due attori si veano tantissimo, recitano in maniera molto enfatica, con dei caratteri a grana molto grossa, cioè non c'è nessuna complessità, non c'è nessuna sfumatura, proprio un film che non mi è piaciuto Palazzina Laff.
Poi ti prego, ricordati il titolo di sta serie con Dio neonato col ciuccio, che altrimenti divento matta a cercarla. No, non è neonato, è adolescente, perché è una serie di fatta per adolescenti, però è di menare brutto, insomma, di sbudellamenti, di possessioni, perché c'è questa specie di insetto che si infila nelle orecchie e possiede i corpi degli esseri umani, che diventano indistruttibili e bruttissimi. Ci hanno messo i soldi per farlo, perché fanno tutte le facce sventrate, e è molto figo, ma non ricordo il titolo, mannaggia a me. Cercalo, Gabriele, mentre tu che sei lì su internet.
No, sto cercando, ma cioè insetto nell'orecchio, cioè come cerco? Dio col ciuccio.
No, cerca serie TV coreana appena uscita.
Una cosa. Ah, ma è coreana.
Forse coreana.
Allora, comunque asiatici.
Sì, asiatici. In una prima stesura, uno dei bounty killer della stazione di C'era una volta il West sarebbe dovuto essere Clint, che si rifiutò, e Sergio non la prese bene, perché la scena avrebbe enfatizzato il concetto del film, e cioè la fine dell'epopea del vecchio West, scrive Mauro. Vedi, ne sa una più del diavolo, Mauro.
Marco, in serio.
Qui invece il Villani manda il link al biglietti che rosica, capito? E il film La guerra dei nonni?
Madonna santa, terribile, no, bruttissimo, cioè veramente anche no, grazie. È un film con Salemme e Max Tortora, ma è un film proprio per anziani, cioè non per noi giovani.
Ah, quindi proprio per i nonni proprio.
Sì, invece no, il bel film di questa settimana è Il maestro giardiniere, che è un brutto titolo che fa pensare a una roba noiosissima. In realtà è un film di Paul Schrader, veramente figo, c'è Sigourney Weaver, c'è Joel Edgerton, e come spesso accade nei film di Paul Schrader c'è un uomo che ha fatto qualcosa, c'è qualcosa nel suo passato e che lo sta espiando facendo attraverso una pratica, facendo una cosa, che nel concreto qui è il giardiniere, le succede qualcosa e dovrà venirci a patti. Non vi dico nulla perché poi è tutta una serie di sorprese, di cos'è, però matta, veramente un bel film Il maestro giardiniere.
Senti, invece Il ritorno di Franco Nero in Giorni felici.
Io non l'ho visto, non so di cosa parliamo.
Franco Nero, ritorna Franco Nero in un film, oh. Ma porco cane, dai.
Quando uscirà lo vedrò, che devo dire.
Ma è uscito oggi.
No, vabbè, è uscito oggi. Che...
Anna vabbè, Galliena, no. Franco Nero.
No, ma io non vado a vedere queste cose.
Ma no. Come non va? Ma
c'è... Il mio tempo ha un valore.
Ma c'è Franco Nero. Oh, c'è Franco Nero. Che cavolo. Che opinione ha il sommo della nuova serie Fargo? Ma non è il caso di chiedere quel format o di chiudere? Ah, di chiudere quel format, poi se è corretto. Saluti Paolo.
Non te lo posso dire perché non vedo la serie, non vedo la serie, quindi non lo so.
Sweet Home potrebbe essere il titolo della serie, quella con Dio col ciuccio?
Aspetta, vediamo.
Sweet Home. Ah no, aspetta. No, eccola. Chi è che devo ringraziarlo per tutta la vita del mondo mondiale? Christian. Allora, la serie giapponese o coreana si chiama Yu Yu Hakusho. Tratto da un manga e un successo anime degli anni 90. Yu Yu Hakusho.
Sì, Yu Yu Hakusho.
Guardati le prime due puntate, sono bellissime. C'è il Padre Eterno col ciuccio in bocca, che non è che se lo leva e se lo mette, no, ce l'ha proprio lì fisso. Sta proprio lì fisso.
Ma è ultimo film della puntata, che sta su Netflix ed è il sequel di Gallina in fuga. Gallina in fuga era un film d'animazione del 2000, carinissimo, stupendo. Questo sequel fatto adesso dallo stesso studio ma da persone diverse non è proprio quella roba lì, ma anche perché non è non solo non è divertente, non funziona bene, non gira bene, ma sbaglia totalmente lo spirito. Cioè, lo spirito di quel film là era di rivendicazione di una realtà artigianale provinciale, della storia di queste galline in una fattoria, che vengono chiaramente sfruttate, nel senso che vengono coltivate anche con cattiveria da questi fattori, e si vogliono evadere, come se dovessero evadere da un campo di concentramento proprio. Questo qui, in questo film invece, le galline devono andare a prendere una gallina in un allevamento intensivo, molto tecnologico, e poi di nuovo evadere. Però lo spirito di questi film è di lotta alla modernità, di lotta a queste logiche capitaliste, di rivendicazione invece di autonomia, indipendenza, anche un po' di vegetarianesimo, tutto quanto è. Ed è fatto all'interno di una logica di sfruttamento seriale, cioè questo qui è un sequel che finisce con l'idea di poterne fare anche degli altri, in cui le galline diventano una specie di vendicatori, cioè anche no, cioè veramente mi stai truffando.
Mentre la prossima settimana esce Aquaman, oh.
Sai che non lo vedrò perché sono in treno quando fanno l'anteprima stampa.
In treno per andare dove?
Per tornare a Roma da Milano, che vado a fare una puntatina a Milano per affari.
Ah, vai a vedere qualche film in esclusiva, anteprima, cose.
Lascia stare, no. Non si può dire, vado a chiudere degli affari.
Vai a chiudere degli affari. Vabbè. Oh, mentre il Giova insiste, dacci qualche cosa, qualche news sui dati Netflix.
Allora,
Ma dove stanno?
Netflix, questa è una cosa giusta. Netflix ha fatto una mossa che è sia imprevista che in fondo prevista. Nel senso che storicamente Netflix non ti dice quanto fanno, quanti ascolti fanno delle cose che stanno su Netflix, mai, per nulla. Però ultimamente aveva cominciato un po' a aprirsi, e una delle conquiste degli scioperi, i grandi scioperi di sceneggiatori e attori, è stata di cominciare ad avere questi dati. E allora Netflix adesso ha tirato fuori un gigantesco foglio Excel pubblico, che ha messo in download, con 18.000 titoli, 18.000, cioè ci sono 18.000 righe in questo foglio Excel, con tutti i dati di visualizzazione del primo semestre del 2023. A gennaio tirerà fuori quello del secondo semestre del 2023, e così ogni sei mesi darà tutte le visualizzazioni di tutti i suoi programmi. È una roba abbastanza clamorosa, anche se poi il dato non è perfetto, nel senso che ti dice semplicemente quante ore sono state viste. Però se il film è di 3 ore, è un conto, cioè saranno chiaramente di più, certo, le ore viste, certo. Se invece il film è di 1 ora e mezza, saranno di meno. Serve un dato relativo.
Vabbè, cioè, comunque ti puoi fare un'idea, perché io stavo vedendo.
Devi fare tu la divisione, devi dividere certo. La durata del film, insomma, non è che poi dovrebbe dire anche quanti l'hanno completato, perché lui dice le ore di visione, però magari certo. Che ne so, un'ora vuol dire che due persone hanno visto mezz'ora, per dire. Non è proprio granché. Però almeno uno si fa un'idea. I più grandi successi italiani. Sono un po', era quello che un po' si sapeva, però insomma, diciamo che conferma che i grandi successi italiani sono La legge di Lidia Poët, che è una serie molto carina, molto carina, e Era ora, il film con Edoardo Leo. Ora la cosa interessante
che non ho visto, che non ho visto,
la cosa interessante è un'altra. Il film Era ora ha fatto 30 milioni di ore di visualizzazione. Mazzo. E diviso per 90 minuti, quello che dura, vuol dire che è stato visto in maniera completa da 16 milioni di persone. Ora, 16 milioni in tutto il mondo, chiaramente tutto il mondo. Il grosso però chiaramente italiano, questo è ovvio che è il grosso italiano. Non sappiamo quant'è la quota italiana, altra cosa che dovremmo sapere e non sappiamo, però vabbè, non sappiamo quant'è, ma diciamo per difetto il 40% o il 30% italiano, per difetto proprio, vuol dire che l'hanno visto completo tra i 5 e i 6 milioni di persone.
Non può.
Questo, attenzione, C'è ancora domani, il film di Paola Cortellesi è stato visto da 4 milioni e mezzo di persone. Cioè, e la domanda a questo punto è: è facile dire che uno come Edoardo Leo, i cui film non fanno certo come quelli film della Cortellesi, quindi lui al cinema non li vede mai 4 milioni di spettatori,
certo.
Allora, quindi a uno come lui gli converrebbe sempre fare film per Netflix, perché cioè, vedono molto più persone in Italia e poi tutto il mondo addirittura, quindi figuriamoci, molto di più. Eppure Paola Cortellesi con 4 milioni e mezzo non si parla di altro, cioè si parla solo di questa cosa. Era ora con Edoardo Leo, magari manco l'avete visto, capito? Eppure è stato visto da molte più persone in Italia. Questo cosa ci dice? Che la fama, la grandezza e lo status che dà la sala cinematografica Netflix non riesce a darlo.
Certo, beh, è chiaro. Come i concerti, il concerto ci va tanta gente oppure pochissima gente, magari quello dove vanno pochissima gente o poca gente ha fatto, che ne so, 20.000 o 20 milioni di visualizzazioni e di ascolti sulle piattaforme, valla a sapere, insomma, sì. Comunque al primo posto c'è The Night Agent.
Sì.
Con 812 milioni. Di non so che cosa
di ore viste, ma essendo una serie loro aggregano tutte le ore, certo, quindi è chiaro che una serie TV dura un sacco di ore, infatti certo. le prime della classifica sono tutte serie,
tutte serie, sì,
certo. Per questo servirebbe un dato relativo, però
certo,
vabbè,
certo. Oh, vediamo un po' se ci sono altri messaggi. Aquaman sarebbe il mio antagonista, ma vabbè, Alessandro.
Okay. Buono sapere.
Quindi la versione real action di You degli Spettri, un manga che leggevo oltre 20 anni fa. Sì. Vedi che io tiro fuori i gioielli, tiro fuori gioielli grezzi, capito?
Vedetevi Blue Eye Samurai. Vedetevi Blue Eye Samurai.
Vabbè.
Oh. Dai, quello un'occasione, vedi una puntata. Ti cattura subito.
Aspetta che me lo segno, aspetta.
Vai, dai. Penna e calamaio, vai. We'll be right back.
segnato, però a me i cartoni non mi, mi fanno impazzire.
Questa è animazione
un po'
adulta, è animazione adulta.
Vabbè.
Vedrai.
Tra l'altro l'altro giorno stavo vedendo un pezzetto di un cartoon su una nota piattaforma di cartoni, insomma di cartoni animali. Ma come si vede bene rispetto a un film, lo dico sempre, porco mortacci, c'è una cosa pazzesca, colori sparati, belli, dettaglio, ma perché mannaggia non fanno i film così? Boh.
Ma è anche il fascino dei film, secondo me, che poi è più sporco, come dire.
No, ma il cartone animato è proprio, si vede proprio l'immagine, proprio pam, dettagliata, colori... colori belli, pastellati, no? Ma sono rimasto a bocca aperta. Stavo vedendo un film di una bambina, credo, una, tipo una sirenetta, una cosa che le comanda il mare, no? Poi non ho ben capito.
Chissà cos'era, bellissimo.
Non lo so, però era bellissimi i colori. Ho visto un quarto d'ora, è rimasto con gli occhi appallati. Dico, Madonna, che bello. Oh, chiudiamo con i saluti di Luisella, che ci saluta, salutiamo.
Ciao Luisella.
Dampir, che cos'è? Giovanni ancora
Dampir,
insiste.
Sì. Dampir che... è il che diamine mi viene in mente. Il film è tratto. Allora, noi a un certo punto noi abbiamo una serie di fumetti importanti, quelli della Bonelli, che i più famosi sono Tex, Dylan Dog, certo. Martin Mister. E la Bonelli a un certo punto ha voluto cominciare a fare il suo universo cinematografico di film, il Bonelli Universe. E ha cominciato con Dampir, che è un fumetto degli anni 90, di buon successo, non è il suo calibro più pesante, però per iniziare è una scelta sensata. Solo che è un film terribile, bruttissimo, che è andato molto male, ma anche è stato anche buttato in sala male, cioè non è stata curata l'uscita per niente. Un film molto costoso, tra l'altro, brutto e costoso, no? Che è la cosa peggiore. E in questi giorni è uscito su Netflix e dalla Bonelli si sono molto vantati del fatto che il film sia fosse terzo nella classifica americana di Netflix, ma in realtà era un dato impreciso, nel senso che era effettivamente terzo nella classifica americana di Netflix, ma la classifica giornaliera. Quando poi è uscita la classifica settimanale già non c'è stata più. Adesso, quando poi a gennaio usciranno i dati semestrali di Netflix di questo semestre qua, potremo vedere effettivamente quanto ha fatto, ma insomma secondo me ci sarà da ridere, perché non penso proprio. Poi specialmente se gli americani si bevono un film dei supereroi che a noi sembra fatto male, pensa a loro. Cioè.
Ah no, sì, certo, immagino. Aspetta, che stavo leggendo dei messaggi e qui mi bannano. Ecco, sì, ok. Vabbè, Gabriele, altri film?
Questi sono i film.
Prossima settimana credo che ci sia La morire delle vacche, mi sa. A parte
Aquaman. No, ancora esce il cartone di Natale della Disney, Wish.
Ah, l'hai visto?
Già l'ho visto, ma ne parliamo settimana prossima.
Per carità. Va bene, ci sentiamo prossima settimana. Complimenti, sì. Mi arrivano i complimenti dei tuoi podcast.
Ah beh, grazie.
Dei tuoi podcast, ma proprio l'altro giorno parlavo con un amico, un caro amico, carissimo amico che tu non conosci, si sentiva i tuoi podcast e io ho pensato tra me e me, perché non fa un bel podcast su, che so, l'ho detto Marcellino Panepino. Su Bernadette,
Don Camillo e Peppone,
o meglio ancora sul piccolo Lord.
Ah, pensa allo sfacelo di ascolti.
Bernadette e il piccolo Lord, secondo me fai un botto d'ascolti, Gabriele.
Comunque posso dire? Il mio podcast, che se volete ascoltarlo si chiama Storyboard, è al momento in corso di pubblicazione, nel senso che esce una puntata a settimana, siamo quasi a metà della pubblicazione, e nella classifica di Apple Podcast, che è l'unica piattaforma che fa la classifica, nel genere film e TV è terzo in Italia.
Mazzalo,
dopo due che non posso battere, cioè dopo i podcast di Crozza e di Francesco Mandelli, che è quello dei soliti idioti, che c'ha un podcast, vabbè, chiaramente lui non li posso battere loro due, però è terzo, e invece nella categoria Film History, che è un pochino più accademica, più cosa, è primo fisso.
Ma come fa a vedere le classifiche? Che io con i miei non riesco a vederle mai.
Su Chartable. Chartable è un sito, Chartable è un sito che traccia le classifiche di Apple Podcast.
Ah, di Apple. Ah, ce l'ho pure su Apple Podcast, i podcast io, sì. Vabbè, poi me li vado a vedere. Gabriele, grazie, ci sentiamo. Prego. Prossima settimana.
Ciao.
Ciao.